Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono le 8:34, sono Carlo Reglia insieme a Federico Solchi, voi state ascoltando il programma in italiano di Radio SBS. Ci state ascoltando in diretta oppure in podcast sul nostro sito www.sbs.com.au/italian. Tu non lo sai, ma appunto ieri sera in casa Reglia c'è stato un momento di karaoke. Ascoltiamo. Ti è piaciuto?
Mi è piaciuto tantissimo, grazie Carlo, mi hai riportato alla tua infanzia e le tue bambine.
Come ti ho riportato alla mia infanzia? Come ti ho riportato
alla nostra infanzia?
Cioè, dai. Questa è una cosa che è veramente inquietante, che tu che io ti abbia riportato alla mia d'infanzia. Ebbene sì, Federico Solchi c'era e mi osservava anche quando ero piccolino. Le piccole Martina e Viola, 7 e 5 anni, che stanno esibendo le loro qualità canore. Vi risparmio la seconda parte perché poi quando il testo si faceva difficile si è iniziato un po' di barabarabarabarabara. Allora, lo fanno esibendosi anche in italiano, visto che le piccine fanno parte del piccolo esercito di bambini di seconda, terza generazione o anche non di origine italiana che hanno iniziato i primi passi della loro vita crescendo bilingui.
Una sfida soprattutto per i genitori che vede sempre più risorse a disposizione rispetto ad anni fa, ma che ha bisogno di essere messa a punto con un po' di attenzione per evitare soprattutto che gli sforzi non vengano dissipati. Soprattutto in un momento come questo, nel quale sembra impossibile adottare il metodo più efficace di tutti per imparare l'italiano, vale a dire il poter andare in Italia.
Esatto, il poter andare in Italia. Cosa facciamo senza poter andare in Italia? Ci sono delle altre strategie. Ora, noi avevamo in programma di accompagnarci in questo viaggio con il docente di italianistica della Melbourne University, John Hajak, il quale appunto ha deciso di improvvisamente dimenticarsi di questo appuntamento. Non so, magari in realtà sta facendo dei piani incredibili per aiutarci nel nostro bilinguismo, o forse è qua. John, sei con noi?
Buongiorno, ho avuto un problema tecnico, scusate.
Il problema tecnico, siamo noi che siamo negli studi che dobbiamo avere i problemi tecnici, non i nostri ospiti. Allora John, grazie per essere stato qui presente, professore appunto di italianistica alla Melbourne University, che ieri hai condotto proprio un seminario intitolato Strategie e risorse per far crescere i bambini bilingue, ci aiuterà in questi prossimi 20 minuti. Noi vogliamo anche chiedere il vostro aiuto da casa. State attraversando dei momenti più difficili del solito ora che i confini sono chiusi?
Avete delle strategie a prova di bomba che volete condividere con i nostri, con tutti i nostri ascoltatori per far sì che i vostri bambini crescano bilingue? Se sì, potete chiamarci al 1300 799 626, oppure potete anche mandarci un SMS allo 042 999 6263.
Allora, qui non sono assolutamente sicuro che il numero sia quello del cellulare. Fammi controllare un attimo, perché mi sa che c'è. Oggi è la giornata degli errori. Allora, John, senti, partiamo proprio da questo, le difficoltà che possono esserci in questo momento con i confini chiusi. Lo facciamo ascoltando un audiomessaggio che ci ha inviato Elena.
Ciao a tutti, sono Elena, ho tre figli e eravamo abituati e fortunati di riuscire ad andare in Italia per le vacanze estive ogni anno, perché i bambini sono ancora abbastanza piccoli, nel senso che sono alle elementari, ma la scuola me lo permetteva, per cui stavamo in Italia 2 mesi e mezzo circa d'estate, e sicuramente quello aiutava molto per quanto riguarda mantenere la lingua italiana. Devo dire che in realtà è un pochettino più difficile cercare di mantenere la lingua in questo periodo, perché appunto non hanno stimoli esterni a parte me. Però da un altro punto di vista, siamo anche in casa quasi tutto il giorno io da sola con loro facciamo onschooling, vabbè, a parte l'onschooling che viene fatto ovviamente in inglese, però tutto il resto della giornata, a parte quando rientra mio marito che non parla inglese, parliamo italiano, quindi da un certo punto di vista anche lo stare tanto con me e io in casa mi rifiuto di parlare inglese, li sta aiutando. Anche se guardiamo dei film la sera, se c'è mio marito in giro ovviamente li guardiamo in inglese, però quando guardano un film con me loro sanno che devono guardarlo in italiano e quello aiuta veramente tanto. È una lotta perché i bambini tendenzialmente sono pigri e vorrebbero solo parlare in inglese, anche tra di loro vogliono parlare in inglese, però io cerco di abbastanza costringerli a parlare italiano.
E questa era Elena. Tra l'altro nel frattempo ho controllato, Federico, in realtà il numero che hai dato del cellulare, dell'SMS, era giusto, solo che l'hai dato in modo diverso, dal quale lo do io, lo dico sempre 0429 996 263, tu hai fatto una pausa diversa e mi hai mandato in confusione.
Variare di solito è una cosa positiva.
Hai ragione, non per il mio cervello. Allora, John, abbiamo già delle chiamate, però prima volevo proprio iniziare dagli spunti che ci offre Elena. Innanzitutto la sua risposta alle sfide del periodo della pandemia, la sua risposta è un ni, insomma non andare in Italia è un grosso handicap, l'isolamento però offre tante opportunità, che cosa ne pensi?
Guarda, Elena è molto brava, devo dire, lei ha sviluppato una serie di strategie per mantenere la lingua, quindi complimenti a Elena. Chiaramente se si potesse andare in Italia per dare l'opportunità di immersione ai bambini, questa sarebbe la cosa migliore, perché fa vivere la lingua ai bambini. Invece, dato che siamo quasi tutti in lockdown, quello che fa Elena è molto utile, quindi usare l'italiano quando si può, guardare i film in italiano, tutto quello che lei fa è molto molto utile, quindi sono strategie che positive per tutti.
Senti, per quanto riguarda Elena, dice che impone l'italiano ai bambini, è necessario, non dovrebbe essere una scelta dei bambini?
No, imporre non è la parola giusta, usare l'italiano quando si può, con i bambini è sempre utile. Lei per esempio ha questa strategia, quello che si dice in inglese one parent, one language, anche se da quello che io ho capito anche il marito parla italiano, in cui l'uso dell'italiano si fa sempre molto coerente, quindi c'è sempre la possibilità di comunicare in italiano con i bambini. Insistere, ma non necessariamente imporre, dovrebbe essere una cosa positiva.
John, scusami, adesso prendiamo le prime chiamate, ma magari approfondisci il tema di one parent, one language. Cosa dice la teoria?
Sì. Allora, chiaramente ci sono molti matrimoni misti in Australia dove per esempio la mamma è italiana e il papà è australiano, parla soltanto inglese. Allora in questo contesto ovviamente bilingue, dove un genitore parla una lingua e l'altro un'altra, c'è la possibilità di adottare questa strategia di one parent, one language, in cui per esempio il padre usa sempre l'inglese con i bambini e invece la madre usa sempre l'italiano, e quindi è una strategia coerente, quindi la mamma insiste sull'italiano e il padre chiaramente, perché parla soltanto inglese, e usa soltanto inglese. Questo manda un segnale molto chiaro ai bambini: allora in questo caso si usa sempre l'italiano, in quell'altro caso comunichiamo in inglese, quindi molto coerente come strategia.
Allora, noi abbiamo le prime chiamate, abbiamo ospite in questo momento Cinzia. Buongiorno Cinzia.
Ciao, buongiorno.
Cinzia, tu, se non sbaglio, puoi insegnarci qualcosuccia per quanto riguarda one parent and one language. Raccontaci la tua storia.
Sì, in effetti noi siamo una famiglia mista al di più, per cui trilingue, nel senso che io sono italiana e parlo esclusivamente italiano con i miei bambini, mentre il mio compagno è olandese e lui parla esclusivamente olandese. E da quando ci siamo trasferiti 3 anni fa dal Belgio qui in Australia, abbiamo deciso di eliminare l'inglese dal linguaggio quotidiano, nel senso che prima io e il mio compagno parlavamo inglese tra di noi, ma visto che i bambini qui ascoltano tanto l'inglese fuori, l'abbiamo tolto proprio per stimolare l'uso delle nostre lingue.
E Cinzia, come la prendono i tuoi bambini questa tua iniziativa?
Fin da piccolini sono sempre stati abituati che con noi avrebbero dovuto parlare solamente le nostre lingue. Poi qui in Australia è subentrato l'inglese, che era fortissimo. E a volte, se sono specialmente eccitati a raccontare una storia, non ci pensano e partono in inglese, in quello soprattutto il mio compagno è piuttosto rigido a dire no, mi dispiace, non si fa. E poi va bene, perché comunque sia è la questione di un attimo per loro per fare il cambiamento, e penso che si sappiano esprimere molto bene anche nelle nostre lingue.
Ma scusa, allora tu e tuo marito in che lingua parlate? Un gramelot misto fra italiano e olandese?
Sì, in questo momento io parlo in italiano e lui risponde in olandese.
E il cervello dei bambini comunque reagisce bene?
Per loro è la cosa più semplice. Io mi ricordo quando vivevamo in Belgio che all'improvviso questi bambini, per esempio al supermercato, si giravano e mi parlavano a me in italiano. La gente rimaneva completamente stupita. Mentre per loro è talmente semplice e anche per loro è strano se si dovessero rivolgere a me in olandese. Proprio si sentono, ah, cosa dico?
Senti, prima di lasciarci, qual è secondo te il consiglio che puoi dare a tutte? E poi hai sofferto il fatto di... i bambini hanno sofferto il fatto di non aver potuto andare né in Italia né in Olanda nello scorso anno e mezzo?
Un consiglio è non arrendersi, nel senso che ovviamente con il fatto che nemmeno possiamo andare in Italia o in Europa in questo momento, i bambini potrebbero tendere a un po' perdere l'interesse in queste lingue. Uno un po' non arrendersi, ovviamente rimanere positivi nel richiedere l'uso della lingua, come diceva il professore, però non forzarli. Ovviamente soffriamo un po' tutti la mancanza di andare in Europa, perché anch'io, come l'altra ascoltatrice Elena diceva, avevo la fortuna di poter passare in Italia ogni anno 2 o 3 settimane, e per loro anche era divertente vivere la cultura italiana, fare i centri estivi in Italia, e era tutto diverso, e poi essere obbligati a parlare italiano tutto il tempo e ascoltare l'italiano,
soprattutto full immersion. Cinzia, grazie mille per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi.
Cinzia, ci ha chiamato al 1300 799 626, potete anche mandarci un messaggio, adesso lo dico come piace a me, allo 0429 996 263. Una piccola pausa, poi ritorneremo sempre insieme al professore John Hajak e le prossime chiamate, c'è Davide che sta aspettando per continuare il nostro programma fino alle 9.
8:50 appena scoccate, voi siete sintonizzati con le frequenze di Radio SBS, ci state ascoltando in diretta o in podcast. Noi stiamo parlando di bilinguismo e delle sfide che il lockdown sta ponendo nel assicurarci che i nostri bambini crescano parlando 2 lingue o, come abbiamo appena sentito da Cinzia, anche 3 lingue. Carlo, so che c'è un altro ascoltatore che
sì,
vuole...
Sì, prima volevo fare un paio di aggiornamenti, perché ci è arrivato un messaggio, si chiede ma com'è la Cinzia che ci ha chiamato prima, ma la coppia italiana e olandese, come si parlano tra di loro? E in effetti l'abbiamo detto, forse sfuggito, lei parla a lui in italiano, lui risponde a lei in olandese. E altra chiarificazione, John, in effetti Elena, a cui abbiamo sentito, altro chiarimento, scusate, Elena di cui abbiamo sentito prima il suo vocale, lei parla italiano ma il marito è australiano, insomma abbiamo un sacco di combinazioni diverse. John, prima di dare la parola a Davide che sta aspettando in linea, iniziamo da capo, come organizziamo il bilinguismo per i bambini? Quella primissima cosa da prendere in considerazione?
Cominciare subito, questa è la prima cosa, non aspettare. Quindi dal momento della nascita si comincia a usare tutte e due le lingue, questa è la prima cosa. E usare proprio al massimo la seconda lingua. Siamo in un contesto in cui l'inglese è predominante e noi non ci dobbiamo preoccupare tanto per l'inglese, perché i bambini sono bravi, avranno tantissimo input, come diceva l'altra persona, che l'inglese si sente dappertutto, l'importante è dare l'input nella nostra lingua ai bambini, e proprio dal primo momento, e questo deve essere coerente e come si può anche dire, persistente anche.
Bisogna insistere su questo tema. Quindi dal primo momento... Ma scusami, c'è una cut-off date, una data anagrafica dopo la quale diventa veramente problematico diventare bilingue?
Sappiamo che i bambini sono come delle spugne, quindi riescono a imparare senza problemi. Arriviamo ad una certa età, guarda, anche questo non è tanto chiaro, ma molti dicono per esempio da 10 anni o da 13 anni diventa sempre più difficile, quindi quanto prima?
Quanto prima? E noi lo chiediamo a Davide, che stava aspettando in linea da un po' al 1300-799-626. Buongiorno Davide.
Buongiorno a tutti, mi sentite bene?
Ti sentiamo benissimo, raccontaci la tua esperienza.
Perfetto, io adesso ho due ragazze, una di 19 anni e una di 16 anni. Quando arrivai in Australia nel 2003, la più grande aveva solamente un anno, quindi era piccolissima, e ha ragione proprio il vostro esperto. Io perlomeno le tattiche che ho usato sin da neonati ho cercato sempre, anche nelle piccole filastrocche che si cantano ai bambini la sera prima di farla addormentare, sempre e solo in italiano. Man mano che crescevano cercavo sempre di far ascoltare cartoni animati, canzoni, le famose canzoni dello Zecchino d'Oro, cercavo di scaricare addirittura, man mano che crescevano, videogiochi, perché i bambini sono molto attratti dai videogiochi, e io tutti i videogiochi che gli mettevo a disposizione erano sempre solamente in italiano. Infatti la grande, quando poi lei è andata all'asilo, non sapeva assolutamente parlare l'inglese, ma per me questo non era un problema, perché vivendo qua in Australia naturalmente l'inglese sarebbe stata la lingua principale.
Quello dei videogiochi mi piace tantissimo, perché questo è proprio ingannare i bambini, cioè dirgli guarda, ti do questo gioco, in realtà gli inganni, bravissimo. Senti, voglio leggerti questo messaggio che ci è appena arrivato, dice: buongiorno a tutti, io essendo tre lingue, cioè inglese, italiano, greco, con i miei bambini facciamo spesso un gioco semplice, facciamo le stesse cose, tipo ci laviamo, facciamo colazione, diamo ordine, accendi la TV e altro, però in italiano, quindi praticamente danno le istruzioni in un'altra lingua.
Bellissimo, Davide, bellissimo. Senti, tu hai detto che ormai le tue bambine non sono più, la più grande ha 19 anni, che rapporto hanno adesso con l'italiano, visto che saranno il loro mondo comunque in Australia?
Perfetto, infatti la sfida maggiore, cioè la difficoltà maggiore, poi la si troverà quando incominceranno a essere, come si dice, teenager, adolescenti, perché poi la pressione degli amici, che si parla in italiano, si ascolta, in inglese, si ascolta musica, film, serie televisive, tutto in inglese, e lì poi sarà proprio difficilissimo mantenerlo l'italiano, perché da piccolini poi ti ascoltano, naturalmente è come un gioco, tu cerchi di, tramite cartoni animati, videogames, come ho detto prima, ma poi da grande è difficile mantenerlo. E lì naturalmente.
Come hai fatto a convincerle?
Passato dai videogiochi in italiano alle banconote in italiano, tieni, 100 euro.
No, ma perché per loro naturalmente, oddio, io avevo la fortuna di lavorare per la compagnia nazionale aerea dell'Australia, e avevamo la fortuna di andare quasi ogni anno in Italia, anzi siccome per la seconda, mia secondogenita, era, diciamo, il suo italiano non era perfetto come la prima, perché che è successo? La prima, man mano che cresceva, non aveva nessuno con cui rapportarsi in inglese, mentre la seconda, appena ha incominciato a parlare, si parlavano in inglese tra di loro, quindi per lei è stato molto più difficile, come dire, imparare 100% l'italiano. E quindi quando lei faceva la terza elementare, l'anno 3 qui, la mandai in Italia per 3 mesi a studiare a casa con dei miei amici in Italia.
E quello sicuramente aiuta.
E la mandai da sola, mia moglie all'epoca, fu una grande sfida. Anche
allora,
mia moglie,
Davide, abbiamo altri temi da trattare. Grazie mille per averci chiamato e condiviso la tua testimonianza.
Ciao ragazzi, buona giornata.
Grazie allora a Davide. John Hajak, docente appunto di italianistica all'Università di Melbourne, che è con noi in diretta. Degli spunti interessanti, che ne pensi innanzitutto di questa cosa qua, che il secondo è sempre meno bravo del primo? È vero, è una cosa scientifica. significa?
Questo è vero, questa è la situazione normale in tutti i paesi, anche in Australia. Quindi il primo, come diceva Davide, sa parlare meglio l'italiano perché ha più esperienza di parlare l'italiano. Il secondo, la seconda figlia chiaramente ha avuto meno esperienza dell'italiano e poi anche meno possibilità di parlare l'italiano perché lei preferisce parlare inglese con la sorella questa è l'abitudine assolutamente normale fra i giovani in Australia, che i giovani vanno a scuola, vedono che fra gli studenti si parla esclusivamente in inglese, è un'abitudine che portano poi a casa. È quindi assolutamente normale che i figli fra di loro parlano inglese e coi genitori parlano italiano o qualsiasi altra lingua. Ma situazione completamente normale.
John, senti, abbiamo parlato delle cose che funzionano, ci sono invece delle tecniche assolutamente da evitare?
Non si insegna la lingua, questa è la cosa, non sono lezioni di lingua a casa, la lingua si vive e non si insegna, perché vanno a scuola per imparare e per essere insegnati. L'esperienza deve essere assolutamente positiva, invece di correggere quando fanno un errore si ripete con la forma giusta ma non si corregge, perché questo rende correggere rende l'esperienza negativa, è quello che vogliamo evitare, deve essere sempre una cosa positiva.
John, appunto abbiamo un minuto, esperienza positiva per il ragazzo, il bambino, invece per quanto riguarda diciamo l'errore più grande, secondo te qual è?
ce ne sono tanti, però non riuscire a mantenere la lingua quando i bambini ti rispondono in inglese. Questa è la cosa peggiore, quindi
bisogna proprio essere come un mulo, ti parla in inglese e si risponde in italiano, sempre, senza mollare.
Esatto, sempre, senza mollare assolutamente.
Allora, questo è il consiglio, mi sembra di capire, che ci dà John Hayjack: non mollate, poi i frutti arriveranno più tardi. Grazie John per essere stato con noi questa mattina, buona giornata.
Grazie a voi.
Grazie allora a John Hayjack dell'Università di Melbourne, che ci porta alla fine della prima ora. Linea adesso a Domenico Gentile con il giornale radio. Noi ritorniamo tra pochissimo, sempre in diretta.
Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SBS Italian su Facebook.